like an Egyptian.
E quando sentite sulle, diciamo, quelle che una volta erano le frequenze di Radio Città Aperta, ma adesso sono i bit che ci collegano su radiocittàaperta.it, il sonaglio delle Bengals con il loro Walk Like an Egyptian, non può essere che arrivato il momento di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico.
Walk like an Egyptian.
La trasmissione che ogni giovedì alle ore 21, condotta da Valentino De Luca e dall'amico e collega Alessio Ramaccioni, cerca di riportare i fatti di attualità, principalmente politica, ma non solo, cercando un po' di narrarli nella maniera corretta, lontano quanto ci è più possibile da ogni mistificazione, da ogni fake news, da ogni AI che insomma potrebbero confonderci le idee. Allora Alessio, come stai? Come va?
Tutto ok. Ti ricordi una canzone? Come va? Tutto ok.
Era la canzone Albano di Albano. Era pure Romina, sì, erano ancora insieme. Albano e Romina stavano insieme a
ma anche se non fosse la narrazione tossica che facciamo in questo momento, è che fossero Albano e Romina, a prescindere dal fatto che lo fossero veramente.
È vero, anche perché è
Anubi
diventato...
Anubi si arrende a ciò che è, diciamo, la realtà dei fatti, no?
È diventato un modo di dire, quello di Albano e Romina. Allora, è stato, cioè, un modo di dire nel senso che non artisticamente si riesce più a scinderli, anche se, sinceramente, io sin da ragazzino non ho mai ben capito molto il ruolo di Romina, nel senso che Albano era un po' The Voice... Ma poi per quanto riguarda la controparte Romina, non so, la trovavo un po' l'elemento debole del duo, ma insomma magari mi sbaglio, poi saprete dirmi voi. 340-197-4468 per dirmi che cosa ne pensate di Romina Power su WhatsApp, Telegram, Signal ed SMS. Cercateci sui social, Skype, Instagram, X Twitter, dalla scorsa settimana siamo anche su Mastodon e Blue Sky. Tra l'altro ci cercate come Radio Città Aperta, ma tra l'altro Alessio Ramaccioni si era segnato su Mastodon, essendo il mastodontico Alessio Ramaccioni, si era segnato a sua volta su Mastodon.
Sì, vediamo se ci sono ancora iscritto.
Okay, è passata la settimana.
Non l'ho più aperto, mi sono dimenticato.
Madonna mia, mamma mia, ma tu proprio non lo so. Uno dei social nati dai transfughi di X, che non volevano più avere a che fare con Elon Musk ed erano corsi via a disiscriversi da Twitter e al concessionario a ridare la Tesla che avevano comprato, come ha fatto anche il nostro Alessio Ramaccioni. Alessio Ramaccioni ha ridato la Tesla, aveva comprato una Tesla usata, però usata, e
47.000 euro l'ho pagata. 47.000 euro.
Aspetta, ti è uscita un po' così.
47.000 euro la Tesla. E l'ho dovuta ridare perché la macchina non giusta.
Alessio, io ti voglio far sentire non la di Tesla o di cose. Acquietati un attimo e senti un nostro amico che cosa ha detto nell'audizione di ieri.
Abbiamo sacrificato la spesa pubblica, abbiamo compresso i nostri salari anche perché noi in quegli anni pensavamo che eravamo in competizione con gli altri paesi europei. Abbiamo sacrificato la spesa pubblica, abbiamo...
Beh, insomma, hai visto? abbiamo sacrificato la spesa pubblica, abbiamo compresso i salari per molto tempo, così ha detto Mario Draghi e
Mariolino Draghi, chiamiamolo da oggi in poi.
Invece adesso, come dire, è tempo di cambiare, è tempo di come dire, poter finalmente aumentare la spesa. Tra l'altro anche dall'Europa ci hanno fatto sapere che è tempo di movimentare i tantissimi miliardi che gli europei, popolo di formichine risparmiatrici, si è scoperto hanno in banca, che però se stanno là fermi non producono ricchezza. E allora l'Europa sta varando una serie di incentivi per poter movimentare tutto quanto questo patrimonio. Alessio, allora, l'audizione di Mario Draghi, io ti ho fatto sentire solamente uno short sugli stipendi, però insomma ti dice bene come è stata intesa da questa Europa, soprattutto nei confronti dell'Italia, una certa politica salariale, ovvero il pensiero era che per mantenere l'Italia competitiva a livello internazionale non si dovevano alzare troppi salari, non bisognava aumentare assolutamente la spesa pubblica, la spesa sociale, in maniera tale da non spaventare gli eventuali investitori nel nostro paese. Ma questa è un'onda lunga che già viene dall'abolizione dell'articolo 18 di renziana memoria, e in realtà a me sembra che sono 25 anni che noi diamo ampie garanzie sul fatto che un imprenditore non debba essere spaventato nel venire in Italia, per quanto riguarda, sto parlando, almeno i diritti dei lavoratori e le pretese, diciamo, dei lavoratori dal punto di vista del salario e dal punto di vista della garanzia occupazionale e dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, visto che è cominciato l'anno da 3 mesi e sono già decine di morti sul lavoro, le cosiddette morte bianche, che poi di bianco non hanno un bel nulla. Che cos'altro c'era da rassicurare esattamente, Alessio? Cioè, sono 30 anni che stiamo dando garanzie di affidabilità totale a ogni tipo di investitore. Siamo stati piegati a ogni desiderata, veramente a raggiungere ormai il paradosso, ma così era inevitabile che si arrivasse a questo, di pochissimi posti, ovviamente nel pubblico, che sono ipertutelati, ipersindacalizzati, e poi un oceano di persone che non ha mai conosciuto la protezione di un sindacato, non ha mai parlato col proprio referente sindacale, non ha mai conosciuto la bellezza di poter avere un parere che non sia l'amico, il fratello, il papà su quello che stava succedendo al lavoro e poter far valere i propri diritti. Quindi insomma, c'era davvero bisogno così. Sono contento che nel discorso Mario Draghi dice che adesso quest'epoca è finita, adesso si possono per fortuna ricominciare.
È gravissima questa cosa, Valentino. Tu quando me l'hai detta io dico ma avrà capito male, invece a me pare chiarissimo. Poi è chiaro, andrebbe sentito il discorso forse un po' più ampio, però quello che dice è gravissimo. Compressi i salari per garantire quindi appetibilità agli investitori, immagino esteri, o agli imprenditori italiani, rispetto al fatto di investire, no? E fare business in Italia, non pagando i lavoratori, cioè questo è il concetto. Comprimendo i salari vuol dire pagare meno la gente che lavora per garantire più margine di profitto a chi fa impresa, giusto o sbaglio?
No, certo,
è una cosa gravissima. L'Italia è il paese europeo in cui i salari non crescono più lentamente, in cui c'è una forbice di povertà che si sta allargando in maniera esponenziale. È una cosa, non l'è tanto rimbalzata in giro questa cosa, Valentino?
No, beh, ma non è come dire, non è un mistero da questo punto di vista. Vediamo se riesco a trovarti. Allora, c'è, non so di chi è il commento, non so di questo Pro Italia, non so di chi è, quindi il commento non mi interessa. Vediamo però se fa sentire in maniera più estesa cosa ha detto Draghi. Quindi quando sentite una persona che dice avete sentito cosa ha detto, ovviamente non sta parlando per conto di mia, di Alessio, di Radio Città Aperta, è uno che abbiamo trovato su YouTube, però vediamo se riesce a farci il favore di sentire per bene cosa ha detto Draghi.
Avete sentito cosa ha detto Mario Draghi?
Siamo sicuri che vogliamo mantenere questo gigantesco surplus commerciale con il resto del mondo?
Cosa?
O piuttosto, non è meglio sviluppare la domanda interna?
Come?
Non trascurare le nostre infrastrutture, spendere per la ricerca, per l'innovazione.
Ma ho sentito bene? Ma non eravate voi, caro Draghi, a dirci quanto fosse indispensabile tagliare la spesa pubblica? Tenere i conti in ordine? Tranquillizzare i mercati massacrando salari e stato sociale? E come si giustifica ora Mr. Goldman Sachs, Mr. Volete la pace o il condizionatore?
Abbiamo sacrificato la spesa pubblica, abbiamo compresso i nostri salari anche perché noi in quegli anni pensavamo che per
Dillo a parole tue, Mario.
Eravamo in competizione con gli altri paesi europei.
Ah sì, la famosa fratellanza europea.
E quindi tenevamo i salari più bassi come uno strumento di concorrenza.
Ve lo faccio risentire.
Tenevamo i salari più bassi come uno strumento di concorrenza.
Avete capito bene. Questa è una totale ammissione di colpevolezza. Hanno distrutto la domanda interna tagliando i salari per essere più competitivi. E guarda un po', questo ha causato un disastro economico e sociale. E c'è gente che ancora va dietro questo vile affarista.
Bene, allora adesso ripeto il commento, insomma, è stato di uno youtuber Pro Italia, così si chiama il canale che abbiamo trovato. A me quello che interessava era ovviamente un pochino più lungo dello short che avevo trovato prima sull'audizione di Mario Draghi, e qua ci sono un po' di cose che dice il nostro Mario. Insomma, Alessio, siamo sicuri, dice, che vogliamo mantenere questo gigantesco surplus commerciale con il resto del mondo, o piuttosto non è meglio sviluppare la domanda interna? Ma cioè, questo lo viene a dire nel 2025, non trascurare le infrastrutture, spendere per la ricerca, spendere per l'innovazione.
Dopo che la Germania ha deciso di mandare, ma perché? Perché la Germania, il motore d'Europa, è finito in crisi anche per la scelta, no, fra condizionatori, no, perché
volete la pace o il condizionatore?
Per volere la pace, poi non è pace, perché poi alla fine l'Unione Europea ha sostenuto la guerra, l'Ucraina in guerra. Vabbè, lasciamo perdere questo momento.
Però vedi, dice...
la Germania, anche per questo la Germania ha iniziato ad andare in affanno e ha deciso semplicemente che tutti i parametri di austerity con cui anche Draghi, no, ci ha ci spiegava negli anni, no, come dovesse funzionare la gestione economica del paese, e adesso è un po' tara libera a tutti. Spendiamo 800 miliardi in 4 anni per le armi, la Germania fa saltare ogni paletto, fa debito e ricomincia a spendere per tutto quello che vuole, e lo sta dicendo anche Draghi. Semplicemente visto che Valentino, questo potrebbe essere un ragionamento interessante. Visto che
Alessio, ma noi eravamo in competizione con gli altri paesi europei. Cioè, scusa, ma adesso si chiedono 800 miliardi, tra l'altro non in una struttura organica e organizzata come poteva essere. puoi essere pro, puoi essere contro, ma almeno c'è un fine, un'idea comune che era quella dell'esercito europeo, ma sono 800 miliardi dati a singoli stati che si ingozzeranno d'armi, stati tra l'altro che ricordiamo, tra cui ci sono quelli che criticavamo fino a due secondi fa, c'è la l'Ungheria di Orban, c'è la Polonia della destra nazionalista, adesso magari c'è stato anche un cambio di al vertice, però è stata per anni la Polonia di una delle destre più oltranziste e in chiave tra l'altro anche antirussa nel panorama internazionale, ma senza contare anche altri paesi comunque che si riempiranno d'armi. E però Draghi mi va a dire, e tutto questo con l'idea della difesa comune europea, il sacrificio comune europeo, e poi però Draghi quindi venga a sapere che invece per anni io ho patito stipendi da fame, compressi i salari, distrutto lo Stato sociale, perché i miei competitor erano proprio quei paesi europei.
E poi scopri anche che c'è stata una scelta voluta di comprimere i salari, di tenerli bassi, di usare quindi usare sostanzialmente la povertà, no, del lavoratore italiano per garantire la concorrenza, come se dovesse essere, no, anche qui ti fa capire pure la cialtroneria della classe dirigente di questo paese, della classe imprenditoriale, ma veramente deve essere il fatto che paghi poco i lavoratori a garantire. Allora noi che rompiamo tanto i coglioni alla Cina, Valentino, ma non è lo stesso ragionamento? Sottopagare i lavoratori per essere concorrenziali sul mercato non è lo stesso identico ragionamento?
Sì, perché alla fine vedi, noi facciamo tanti distinguo, ma alla fine però come si sostanziano questi distinguo se non in delle mere formalità e in delle, sì, effettivamente in quelli che possono essere visti come dei privilegi, ma quando sei stretto nei tuoi averi, sei stretto nel portafoglio e ti viene tagliato tutt'attorno ogni spesa sociale, e veramente diventi un burattino alla mercé del primo datore di lavoro o diciamo del primo che ti passa con la soluzione facile, salvo poi scoprire che se una cosa non l'hai pagata, se un prodotto non l'hai pagato è perché il prodotto sei tu, lezione che abbiamo amaramente imparato attraverso i social e i mostri della tech finance americana prima, ma adesso insomma non è che in Cina con i vari TikTok così stanno meglio, insomma. E ecco che alla fine, vedi, le differenze si assottigliano sempre di più tra una e l'altra parte del mondo, e questa supposta superiorità della quale si è parlato anche nella piazza di sabato, di nuovo si è sentita.
Sì, certo.
Dove sta? Allora, a proposito, comunque, insomma, io ti volevo far sentire che cosa aveva detto Mario Draghi nella sua audizione di ieri, te l'ho fatta sentire finalmente, ormai, ma io ti posso dire una cosa, almeno Draghi si vede che invecchiando gioca a carte scoperte, chiama Erdogan dittatore, ti ricordi quando Draghi ha chiamato Erdogan dittatore, era successo un casino, Erdogan tra l'altro hai visto il sindaco di Istanbul?
Sì.
L'hanno arrestato, vabbè. Quello, altri capitoli, insomma, ti volevo far sentire questa cosa di Draghi, questa ammissione di Draghi, e poi voglio cambiare argomento. Uno degli argomenti che vorrei trattare è proprio la piazza di sabato. Ci andiamo a diciamo riposare un po' le orecchie per due minuti e poi ritorniamo in diretta sempre con Anubi contro lo sciacallaggio mediatico.
E cosa pensano di te? Se è più bello il tuo profilo, il décolleté. Ogni tanto ti senti carina, ma poi ti guardi in una foto e dici:
oh, pittà.
L'hai capito, no, che non conta l'età. Non si tratta di forza di volontà. Se tua madre ha 60 anni ed è una star, è una questione solo di DNA. La domanda è, stronzo.
ragazzo ci nasci o ci diventi. E ci diventi più avanti negli anni, oggi intorno ai 20. E conta di più quello che mangi o come la pensi. Conta di più come sei nato, dove sei nato o quanto ti impegni. Vale di più la musica che ascolti o quella che inventi. Ma come l'ascolti? A denti scoperti o scopri talenti? E tra quello che scrivi, quello che pensi, quello che immagini, dove lo fermi? E quando fallisci, molli o ritenti? Sti pesci li prendi o ti addormenti? Prima li prendi e poi te ne penti, grandi tormenti.
Ancora dai retta a sti dementi, la notte a leggerti i commenti.
Cazzate, no, non mi convinci.
Del talento mio ne basta la metà, ma il parametro ufficiale qui non è la qualità.
Dalle mie ossa prendi carbonio, faccio un anello. 2000 gradi diventa un diamante, pensa che bello.
Puoi tenermi tra le dita tutto il tempo, il resto del mio corpo in cenere disperso al vento. Però almeno io ho trovato la mia voce. Fossi cieco la sapresti riconoscere, anche se non conta più della mia immagine, che passa al volo tra le dita e tra le pagine.
Lei si arrampica come un elica, se non l'ascolta mai. Lei si pentica, io la chiamo voce, tua anima, ma è solamente una questione di DNA. Lei si arrampica come un elica, se non l'ascolta mai. Lei si pentica, io la chiamo voce, tua anima, ma è solamente una questione di DNA.
Vuoi sapere cosa pensano di te? Se è più bello il tuo profilo, il décolleté. Ogni tanto ti senti carina, ma poi ti guardi in una foto e dici:
oh, putain.
E per quanta ingiustizia e indifferenza ancora opprimano i più deboli, anche da noi, da 80 anni a questa parte stiamo provando a vivere in libertà e in pace. E le persone che scappano dalla guerra, dall'oppressione e dalla fame, per cercare rifugio qui da noi, lo fanno perché per loro vivere in pace e vivere liberi e avere la pancia piena è una grande novità e non una pigra abitudine, come ci siamo rassegnati a credere noi europei, viziati da 80 anni di pace e di libertà. Diamoci una mossa, perché altrimenti rischiamo di credere che la sola bandiera che ci resta da sventolare è la carta di credito. Quella è la bandiera di Trump e del suo governo di miliardari, gente convinta che ricostruire Gaza rasa al suolo sarà una questione immobiliare e non una urgenza umana. Poveri loro che con tutti quei quattrini non possono comprare niente che non sia altri quattrini.
E rientriamo in diretta a Valentino De Luca per Anubi contro lo sciacallaggio mediatico. E Alessio, quella che abbiamo appena sentito è la voce di Michele Serra nella piazza la scorsa settimana per l'Europa, dopo aver lanciato il suo appello dalle colonne di Repubblica, fatto poi proprio dal colosso della comunicazione, che a sua volta ha lanciato un appello a intellettuali e insomma alla società civile, come si suol dire in questi casi, per manifestare nei confronti dell'Europa. E insomma, manifestazione che, diciamo, da un punto di vista mediatico è andata bene, ha avuto numerose voci. Ti chiedo, tu che idea ti sei fatto di quella piazza?
Io c'ero,
Ah, tu c'eri?
Non c'era
C'eri con che ruolo?
Col ruolo di mullah. Ma di quale piazza parli, scusa?
Piazza del Popolo.
Ah, no, 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 io pensavo un'altra. No, scherzo, vabbè, basta battute. C'ero perché ero andato a fare un servizio giornalistico per un'agenzia con la quale collaboro, con la quale collabori anche tu, tra l'altro. Ero andato a prendere alcune battute di alcuni rappresentanti politici presenti su un tema particolare, diciamo un aspetto secondario della questione, delle motivazioni per cui erano tutti in quella piazza. Allora, tra l'altro, in quella piazza, Valentino, c'erano, diciamo, non è che ci fossero, diciamo, una moltitudine di persone con un pensiero univoco rispetto al tema in argomento, no? Perché io ho avuto modo in quell'oretta e mezza
scusami se ti interrompo, io non credo che nemmeno fosse idea degli organizzatori.
Ma erano belli lontani, eh? Cioè, nel senso, io ho sentito dire negli stessi 10 metri quadrati di spazio, spostando il microfono a destra o a sinistra, che non avesse alcun senso che l'Europa si riarmasse, perché l'Europa deve essere un'organizzazione che produce dibattito, diplomazia e pace, mi voltavo di 12 gradi e c'era chi diceva è fondamentale che l'Europa si doti di un esercito europeo e si armi, in quanto ormai è chiaro che gli Stati Uniti non sono più un partner strategico ma potrebbero anche essere un concorrente, no? Poi mi spostavo di altri 18 gradi e sentivo dire bisogna fare di tutto per garantire la pace, l'Europa deve porsi come interlocutore, come voce autonoma, per cui più Europa meno NATO, ma la NATO deve rimanere il braccio armato dell'Europa. Poi mi spostavo ancora
c'erano diverse,
e questo allora, sia dalle persone in piazza sia dalla politica.
Adesso io ti ho capito, però mentre che tu mi spieghi queste diverse posizioni vedo anche però un filo rosso che lega lo stesso le posizioni, cioè la volontà di un diverso protagonismo dell'Europa rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi 60 anni, quello che è successo due settimane fa nella Casa Bianca, lo scontro tra Trump e Zelensky, che poi in realtà dal punto di vista pratico è una frattura che si è ricomposta, perché evidentemente Zelensky avrà avuto modo di essere riportato a più miti consigli da una parte, dall'altra però ha visto che vi è stata una reazione in Europa, essendo stato subito dopo quel famoso scorno ottenuto a Washington, accolto invece come un capo di Stato di un paese in guerra, però protetto con garanzie di protezione qui in Europa dai capi di Stato europei. Il filo rosso che vedo unire la piazza era appunto nella presenza dell'Europa rispetto anche a una questione su cui si era defilata, ma era questo però Alessio la cosa incredibile, cioè quello che è successo nei 3 anni precedenti, si era defilata fino a quel momento, delegando totalmente a non si sa quale dinamica le sanzioni, o sempre a questa sorta di fratello maggiore d'oltreoceano, di fratello maggiore americano, che poi però nel momento in cui la palla è passata a lui si è, diciamo, ha pensato bene di alzare la cornetta e scavalcare l'Europa per parlare direttamente con Putin, cosa questa che sta continuando ad avvenire fino a che a Zelensky è praticamente stato diciamo presentato un contratto da firmare e basta sullo sfruttamento del territorio europeo,
delle terre
rare nel periodo post accordi di pace. Ripeto, ovviamente vedremo come va a finire, perché questo nuovo protagonismo dell'Europa non può avvenire a costo zero, anzi in un certo senso è stato come dire già quantificato in 800 miliardi l'intenzione di spesa, è vero,
in 4 anni, quindi una media di 200 miliardi all'anno. Però tra l'altro gestite come, Valentino? Il problema è tutto, perché se uno dicesse ecco un piano già articolato, ma invece no, perché
è quella la cosa, cioè, più no, è quella veramente la cosa che lascia più perplessi. 800 miliardi non volti in un'organizzazione diciamo verticistica con i paesi che si mettono d'accordo per avere, ripeto, indipendentemente da come uno la possa pensare, come risultato finale, una difesa comune europea, un esercito comune europeo, rimane sì l'idea della difesa comune, ma ottenuta poi aumentando la spesa di ogni singolo Stato membro, che però si andrà a rivalere dove? Perché da una parte hai il permesso di sforare il famoso vincolo del 3%, che sono 30 anni che ci perseguita, e ogni volta che vediamo chiudere un ospedale, un asilo, ogni volta che non c'è il pullman per prendere i ragazzi davanti alle scuole, ogni volta che non c'è un'assistenza sociale che segue le marginalità nelle nostre città, ci viene risposto, no, ma non bisogna rispettare i conti, tenere i conti in ordine, certo, abbiamo sentito Draghi che ha detto come per 20 anni sono stati tenuti compressi i salari, eccetera, eccetera, per rendere competitiva l'Italia, perché sennò gli imprenditori stranieri si spaventavano e non venivano a investire, eccetera. Tutto questo l'abbiamo sentito ormai, è dottrina nota da quasi 30 anni, ma questi 800 miliardi in 4 anni con deroga al vincolo del 3%, quindi possiamo superare il vincolo del 3%, da qualche parte andranno presi. E come si tradurranno?
Probabilmente in tagli alla spesa sociale,
appunto,
o è per l'austerity o è per, però vediamo, perché tutti quanti adesso, la Germania, adesso anche Draghi parlano di decomprimere,
adesso dicono che è arrivato il momento di decomprimere pubblica. La spesa pubblica, che è arrivato il momento di incentivare anche il risparmio, di movimentare i risparmi personali. Si è scoperto che gli europei sono un popolo di risparmiatori, per cui sono non movimentati sui nostri conti corrente miliardi che invece ovviamente la finanza vuole movimentare sul mercato, e si dice che da qui ai prossimi mesi verranno una serie di iniziative per movimentare questi conti. Beh, insomma, sinceramente questa breve chiacchierata tra Zelensky e Trump di effetti ne ha prodotti, ma in realtà con un occhio attento erano degli effetti sinceramente prevedibili già da un po' di tempo. Io ripeto, la situazione, che se non fosse tragica sarebbe comica, è stata il ruolo negli ultimi 3 anni dell'Europa, che praticamente con una guerra dentro casa ha mantenuto quel ruolo da, non dico super partes, ma insomma quasi non la riguardasse, delegando ad altri, poi che poi invece si sono dimostrati, hanno dimostrato benissimo le loro mire quali erano, e si sono andate a concretizzare. Un'Europa nello scacchiere internazionale che però, se continua così, diciamo che più la parte del leone, diciamo, fa una parte.
Però attenzione, Valentino, perché mentre si parlava, io avevo salvato questo articolo di fine febbraio, si parlava tanto del fatto che il riarmo europeo fosse necessario, da un lato perché l'idea era quella, no, che si sarebbe dovuto, cioè di qui a qualche anno si dovrà fare sempre meno affidamento sull'assistenza militare statunitense, dall'altra perché c'è questo timore di una possibile, diciamo, di una possibile escalation delle mire imperialistiche, a questo punto viene a dire, della Russia. Bene, una serie di, e uno dei mantra che spingevano e infocolavano il fuoco, gettavano benzina sul fuoco del riarmo europeo, era quello del fatto che la Russia in questi 3 anni di guerra con l'Ucraina avesse di gran lunga aumentato le proprie spese militari, diciamo trasformando quell'esercito che veniva descritto, insomma, obsoleto e poco funzionale nel 2022 in un esercito invece di nuovo funzionale, aggressivo e quindi pericoloso. Ebbene, uno studio dell'International Institute for Strategic Studies del 12 febbraio evidenzia 2 errori in questo ragionamento. Il primo errore è quello, appunto, del divario tra spesa europea e spesa russa dal punto di vista militare. C'è un enorme divario, ma a favore dell'Europa. La spesa militare europea nel 2024 complessiva eccede quella russa del 58%, cioè l'Europa, cioè i paesi UE e altri paesi membri NATO in Europa che magari non sono UE, quindi si immagina forse anche la Turchia, forse non viene specificato, hanno un eccesso del 58% di spesa, e invece soltanto i paesi, soltanto l'Unione Europea comunque hanno un eccesso del 20, quasi del 20% rispetto alla spesa militare russa in più. L'ampio divario tra spesa russa ed europea nel 2024 suggerisce cautela nel concludere che sia necessario un forte aumento della spesa militare in Europa, tranne che nei paesi ancora al di sotto del 2% del PIL, tra cui l'Italia. Cioè, questo studio dice: non è detto che tutti i paesi europei debbano usare, spendere questi 800 miliardi o che siano necessari 800 miliardi, perché per esempio la Polonia, che spende il 5% del suo PIL in armi, non so quanto abbia bisogno di ulteriori, no?
Ma guarda che quando però apri cordoni verso la lobby delle armi, certo, non c'è mai qualcuno che arriva e dice basta, ho la pancia piena. Non si arriva mai. Va bene, è arrivato però per noi il momento dei saluti,
del grande addio, non per me però,
non per Alessio Ramaccioni, che si leva la casacca di polemista e commentatore.
Ti piace questa figura di io che mi tolgo la maglia?
No, madonna mia, è una cosa che mi fa veramente orrore, si leva metaforicamente la casacca da commentatore e polemista politico per entrare in campo con la squadra di Diego Armando. Noi di Anubi contro lo sciacallaggio mediatico ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre alle ore 21. Vi è piaciuta questa puntata, la potete sentire nella sezione podcast di radiocittaperta.it. Un saluto da Valentino De Luca e da Alessio Ramaccioni, mi raccomando, fate i bravi. A giovedì prossimo, ciao.
Ciao.